Domenica è la prima dopo la Pentecoste, di questa domenica verrà letto il Vangelo finale al posto dell'abituale Vangelo col prologo di San Giovanni, ma è la festa anche, e quindi la Santa Messa, è della Santissima Trinità. Domenica prossima sarà la domenica nell'ottava del Corpus Domini, Santa Messa prima domenica del mese, qui a Ferrara, quindi all'orario consueto, alle ore 17:30, e quindi giovedì, vi ricordo, sarà la bellissima festa del Corpus Domini. Purtroppo non vi sarà qui a Ferrara la Santa Messa. Ricordo anche che finisce oggi il mese di maggio, consacrato dalla devozione del popolo alla Santa Vergine. Fate qualcosa ancora di omaggio alla Vergine Maria per chiudere bene questo mese. Domani, col mese di giugno, inizia il mese che è consacrato dalla devozione sempre al Sacro Cuore di Gesù, mite umile di cuore, anche qui in un'occasione per fare qualcosa in omaggio al Sacro Cuore di Nostro Signore. E poi alla fine del mese di giugno, che ormai è alle porte, ricordo ci sono le sante cresime, chi desidera ricevere il sacramento è pregato di passare dalla sacrestia e di scrivere il proprio nome, scrivendo nel caso se deve ricevere il sacramento su condizione, oppure invece non scrive nulla se non ha mai avuto quindi sacramento della cresima. Oggi, come detto, è la festività della Santissima Trinità. Ricordiamoci che quando siamo diventati cristiani, i nostri padrini, i nostri genitori ci hanno presentato alle porte della Chiesa e siamo stati battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, non senza aver dato prima, per bocca dei padrini, la nostra professione di fede nella Trinità. Credi in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Lo credo. E in Gesù Cristo, suo unico figliolo, nato e che ha patito per noi? Lo credo. E nello Spirito Santo? Lo credo. Siamo stati battezzati nella fede alla Santissima Trinità, secondo la volontà di Cristo, espressa nel breve passo del Vangelo che vi ho appena letto, e al termine, non della nostra vita cristiana che non ha termine, ma al termine della nostra milizia cristiana sulla terra, al momento di presentarci al giudizio di Dio, nella liturgia delle esequie, la Chiesa che ci difende di fronte al Tribunale di Dio, quale argomento trova in nostro favore? Essa dice che noi siamo stati insigniti del segnacolo della Santissima Trinità, che abbiamo professato la vera fede che è quella nella Santissima Trinità. Il distintivo del cristiano, quindi, ciò che distingue il cristiano da chi non lo è, certo non è l'unica delle condizioni richieste, ma senza dubbio è uno dei principali misteri della nostra fede, è il credere che in Dio, che vi è un unico e solo Dio, ma che questo unico e solo Dio è in tre persone che si chiamano Padre, Figlio e Spirito Santo. Che dette persone sono uguali perché tutte e tre sono l'unico e medesimo Dio, ma nello stesso tempo sono distinte, giacché una non è l'altra, una è distinta dall'altra. Voi sapete come fin dall'inizio della Chiesa sono nate delle eresie suscitate dal demonio, dall'orgoglio degli uomini e da un fondamentale razionalismo. che ha attaccato all'inizio soprattutto la vera persona di Gesù Cristo e poi la verità sulla Trinità delle persone divine. E di tutti gli errori a questo proposito, due erano i principali: quello degli ariani e quello dei sabelliani. Ario manteneva la distinzione delle persone. Queste persone di cui ci parla il Nuovo Testamento, in particolare, soprattutto il Vangelo, sono realmente distinte. Il Padre non è il Figlio non è lo Spirito Santo. E in questo, solo in questo, Ario aveva ragione. Ma sbagliava perché diceva che solo il Padre era Dio e il Creatore, mentre il Figlio non era Dio perché era una creatura del Padre, e così creatura lo Spirito Santo. Al massimo si attribuiva al Figlio di aver creato il mondo, ma di essere a sua volta creatura del Padre, negando così la divinità del Figlio e di Gesù Cristo nostro Signore. Ecco che Ario ritornava a un monoteismo antitrinitario, quello che era dei giudei che hanno rifiutato Gesù Cristo prima, quello che diventerà in seguito dei discepoli di Maometto. E Sabellio che cosa diceva? Sabellio diceva che, al contrario di Ario, sosteneva che le tre persone erano tutte Dio: era Dio il Padre, era Dio il Figlio, era Dio lo Spirito Santo. Ma che in realtà, e in questo aveva ragione, perché è quello che ci dice la fede, ma che in realtà però non si trattava di tre persone distinte. Erano come tre personaggi di teatro che prendeva l'unico solo Dio, il quale nell'Antico Testamento si è manifestato come Padre, venendo sulla terra si è manifestato come Figlio, adesso si manifesta come Spirito Santo, ma come un attore di teatro che svolge tre ruoli, pur essendo un unico attore, così l'unico Dio prendeva tre personaggi diversi. Anche questa è un'eresia con la quale si ritorna a un monoteismo antitrinitario. La verità rivelata da Dio è un'altra: che Dio è veramente uno solo per natura, per essenza, vi è un solo unico Dio, per cui il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, e non abbiamo tre divinità, ma un solo unico Dio. E nello stesso tempo che le tre persone sono realmente distinte, per cui il Padre non è il Figlio e il Figlio non è lo Spirito Santo. Allora voi vedete quale immagine possiamo avere, quale esempio, quale analogia per cercare di intuire questo profondo mistero della Santissima Trinità. I dottori della Chiesa, e particolarmente Agostino, seguendo quello che ci dice l'Evangelista Giovanni, il quale posò il suo capo sul cuore di Gesù e quindi fu così intimamente unito al Signore, penetrandone quindi i misteri, Agostino ci dice: vi è nell'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, qualche cosa che lo rende più nobile di tutte le altre creature, è la sua anima immortale. E la nostra anima ha due potenze, due facoltà che la rendono particolarmente nobile: l'intelligenza, l'intelletto, che ha come oggetto la verità, e poi abbiamo la volontà, che ha come atto l'amore e come oggetto il bene. Questo fa la grandezza e la dignità dell'uomo, sebbene usiamo, e dell'intelletto e della volontà, se cerchiamo veramente la verità e il sommo bene. Ora, quel Dio che ci ha dato gli occhi, la Bibbia dice, credete forse che non possa vedere, non con gli occhi, ma con lo spirito? Quel Dio che ci ha dato le orecchie, credete forse che non possa udire? Quel Dio che ci ha dato la bocca, credete forse che non possa parlare? Certamente si è dato a noi questa capacità, molto di più ce l'ha Lui. E allora quel Dio che ci ha dato la volontà per amare e unirci al bene e l'intelligenza prima ancora per conoscere la verità, non sarà Egli stesso intelligenza e volontà? Non sarà Egli stesso verità e sommo bene ed amore? Certamente. Dio è amore, Dio è verità, Dio è bontà, Dio è intelletto, Dio è volontà. E allora questa vita di intelletto e di volontà in Dio, della quale la nostra è una pallida e lontana immagine, come si realizza? Ecco quindi che il Dio, che noi conoscevamo solo nel libro della natura, con l'intelligenza, oppure con quello che quel poco che il Dio ha voluto rivelarci nell'antica legge, questo Dio un giorno ci ha detto: non sono più solamente il vostro padrone, sono il vostro amico. Ed un amico al suo amico svela il suo cuore, svela la sua mente, apre se stesso e si mette come a nudo per farsi veramente conoscere e affinché si possa penetrare nella sua intimità. Se Dio ha voluto dirsi nostro amico, ha voluto quindi per il fatto stesso farci conoscere intimamente se stesso. Ciò sarà con perfezione nella vita eterna, al lume della gloria della beatitudine in cielo. Ma qui in terra, di già, seppur un lume che ha le sue oscurità, col lume della fede, cioè, il Signore ha voluto levare un poco il velo che lo nasconde, lo cela ai nostri occhi e mostrarci qualcosa della sua intima vita, della sua intima natura, del suo stesso essere, e si è rivelato Trinità. Ci ha rivelato quindi il Dio che poteva tenerlo a noi nascosto e lasciarci nella sola idea della sua unità. Ci ha rivelato che in Dio vi è vita dell'intelletto, già che Dio è verità stessa. Ma mentre nel poveri uomini il nostro pensiero, che noi chiamiamo concetto, cioè concepito come se fosse un figlio nostro, è imperfetto, è molteplice, è passeggero, non è noi stessi. Invece in Dio, laddove tutto è perfetto, il pensiero di Dio, la sua divina parola, il Verbo, il Logos, come dice l'Apostolo Giovanni, è Dio stesso, è perfetto come Lui e ci si rivela come figlio. Altra verità che ci rivela il Signore, quando viene Gesù sulla terra, e chi è Gesù? Tutto il Vangelo ce lo proclama, il Figlio di Dio. Se è figlio ha un padre. E infatti il grande amore di Gesù Cristo, qual è stato? Noi tutti diciamo, noi ci ha amato così tanto, fino a dare la sua vita per noi. Ma c'è un amore più grande in Gesù, che ha divorato Gesù, che lo ha spinto al sacrificio supremo, è l'amore per il Padre suo. Il Signore ha amato infinitamente il Padre suo. E allora vi è in Dio paternità e filiazione. Dio non è sterile, Dio è fecondo, ma Dio è padre non generando carnalmente come gli uomini e gli animali, come le bestie, ma è Dio e padre generando divinamente, spiritualmente, intellettualmente, giacché Egli è tutto spirito, è tutto verità ed è suprema intelligenza, che è la sommità della vita. Ecco quindi che dal Padre procede il Figlio e dalla da entrambi, dal Padre e dal Figlio, procede, cioè ha origine, lo Spirito Santo. Anche in noi vi è la volontà e l'amore, vi è supremamente in Dio. E lo Spirito Santo è spirito di amore, di carità, come abbiamo visto una domenica di Pentecoste. Non che non sia amore il Padre e il Figlio, non che non sia verità il Padre e lo Spirito Santo, ma al Figlio è appropriata la divina sapienza, l'essere la verità e essere il Verbo stesso divino, ed è appropriato lo Spirito l'essere spirito di carità, di amore e di santità. Questo mistero trinitario noi lo viviamo in noi stessi. Padre, Figlio e Spirito Santo sono venuti in noi. E se qualcuno di noi è padre o qualcuno di noi è figlio, se siamo padri sia secondo la natura oppure invece in maniera spirituale, o se siamo figli non solo secondo la natura, ma se siamo figli adottivi di Dio per mezzo del Santo Battesimo, per cui possiamo chiamare Dio nostro Padre, Padre nostro che sei nei cieli, tutto ciò è perché noi riceviamo questa paternità e questa filiazione dalla paternità e dalla filiazione divina. E anche quando siamo in grazia di Dio, come vi ho detto, la Trinità è presente in noi, e anche quando si riceve il corpo e il sangue di Cristo, già che oltre al corpo e il sangue c'è la sua anima e la sua divinità, essendovi la sua divinità vi è Dio Figlio, e con Dio Figlio in Lui, inseparabili da Lui, Dio Padre e Dio Spirito Santo. Quindi la nostra vita sovrannaturale e la nostra vita della grazia è una vita trinitaria. Come si può dimenticare questo? Eppure tanti battezzati l'hanno dimenticato, diventando, ci sono quelli che credono che gli ebrei hanno lo stesso Dio nostro, che i musulmani hanno lo stesso Dio nostro, ci sono quelli che ascoltano i testimoni di Geova o i mormoni oppure altre sette del protestantesimo che negano la Santissima Trinità. Gli uomini che ormai si interessano solo delle cose della terra, nella religione cercano, quando cercano qualcosa, le cose umane, la filantropia, l'aiuto ai bisognosi, che è necessario, indispensabile, ma che discende dalla carità divina e trinitaria. Gli uomini cercano la consolazione, gli uomini cercano se stessi. E invece noi dobbiamo cercare Dio, già che Dio è infinitamente superiore a tutti gli uomini e a tutto il creato. Ragione per cui le cose di Dio, le cose che concernono Dio, sono di gran lunga superiori a tutte le cose che concernono gli uomini. Ecco perché la fede nella Trinità è al cuore stesso del cristianesimo. Ecco perché non possiamo considerare la fede nella Trinità come qualche cosa di secondario, ma dobbiamo invece comprendere che siamo cristiani innanzitutto, non solamente, innanzitutto perché crediamo che vi è un solo unico Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. In questo Dio, come dice il Concilio di Firenze, vi è tutto e uno, in Dio tutto e uno, tutto è una sola cosa, tranne laddove vi è l'opposizione di relazione. Cosa significano queste parole? Chi dice padre, dice per il fatto stesso figlio. Nessuno è padre se non ha un figlio, e nessuno è figlio se non ha un padre. Il padre implica il figlio, e il figlio è il padre. E se il padre è padre dall'eternità, il figlio è figlio dall'eternità, perché non si è padri senza un figlio. E il padre non è il figlio, altrimenti sarebbero la stessa cosa, e il figlio non è il padre, e però il figlio non può essere senza il padre, né il padre senza il figlio. Così in Dio tutto è una sola cosa, e tutto è l'unica, sola, medesima essenza e natura divina. Eppure una persona non è l'altra, non è il Padre che si è fatto uomo, non è lo Spirito Santo che si è fatto uomo, ma è solo Dio Figlio che si è fatto uomo affinché noi potessimo diventare figli, seppur adottivi, di Dio. Ecco quindi questa bella verità della quale dobbiamo andare fieri. E quindi il nostro segno, il segno del cristiano, sarà il segno della croce, nel quale noi diciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E la nostra preghiera, ha tanti accenti e tante domande, ma grande deve essere quella preghiera alla quale si china sempre il capo e che la Chiesa ripete mille volte ogni giorno. È una preghiera nella quale a Dio non si chiede nulla, ma come gli angeli e i santi del cielo non si fa che adorare quel mistero della Trinità che adesso noi crediamo nell'oscurità della fede e che un giorno vedremo faccia a faccia finalmente svelato nella visione beatifica in cielo. Questa preghiera è la seguente: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.